Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati al Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Apriamo con le polemiche sul commissariamento di quattro regioni, tra cui la Toscana, per la questione del dimensionamento scolastico. Avremo una riunione domani al Ministero nella quale avremo i dettagli. Quello che posso dire è che i direttori regionali attueranno dei provvedimenti amministrativi per procedere con il demozionamento, così come avrebbero dovuto fare le regioni. In Toscana la situazione è chiarissima, la regione ha già identificato 16 accorpamenti. Queste le parole di Luciano Tagliaferri, che è il direttore dell'ufficio scolastico regionale toscano, dopo il commissariamento della Toscana insieme con altre tre regioni, come dicevamo, da parte del governo, proprio per il mancato accorpamento degli istituti scolastici. Come commissario, ha aggiunto Tagliaferri, attiverò con il corpo ispettivo delle azioni di accompagnamento e supporto alle scuole e alle famiglie per fare in modo che l'offerta formativa delle scuole non solo non peggiori ma migliori, perché con una regia centralizzata le attività e anche le risorse possono essere ottimizzate. Queste le parole di Tagliaferri, come dicevamo, che è direttore dell'ufficio scolastico regionale toscano e che è stato indicato come commissario per quello che riguarda la questione degli accorpamenti scolastici. Ma insomma, c'è evidentemente una grande polemica politica intorno a questa vicenda, e per il presidente Gianni il governo avrebbe dovuto aspettare quantomeno l'esito del ricorso presentato dalla Toscana al presidente della Repubblica. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La Toscana è ufficialmente commissariata dal governo sugli accorpamenti scolastici. Insieme ad Emilia Romagna, Umbria e Sardegna, la regione finisce sotto la gestione di un commissario ad acta perché non ha applicato il piano di dimensionamento della rete scolastica prevista dal PNRR, che in Toscana implica 16 fusioni di istituti, tra cui l'emblematico accorpamento tra i licei classici Michelangelo e Galileo di Firenze. Secondo il Ministero dell'Istruzione, il mancato rispetto dell'adempimento mette a rischio le risorse europee già assegnate all'Italia, motivo per cui Roma ha deciso di tirare dritto. Per la Toscana il commissario sarà il neoeletto direttore dell'ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri, incaricato di firmare tutti gli atti necessari al dimensionamento. La scelta arriva nonostante i due ricorsi presentati dalla regione, uno alla Corte Costituzionale respinto, l'altro sostenuto anche dalla CGIL, e al Presidente della Repubblica ancora in attesa di decisione. Il governo avrebbe dovuto attendere il colle, protestano il presidente Eugenio Giani e l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini, invece ha proceduto d'imperio con una decisione sbagliata dettata solo dalla volontà di tagliare a tutti i costi e non adeguata alla realtà scolastica della Toscana. La regione contesta i numeri, basandosi sugli studenti reali e non sulle stime ministeriali. I tagli si dimezzerebbero, passando da 16 a 8 accorpamenti. Alla base ci sarebbe uno scostamento di circa 8.000 alunni tra i dati del Ministero e quello dell'Ufficio Scolastico Regionale.
La regione toscana aveva già individuato con una delibera gli istituti oggetto di accorpamento in base alle indicazioni ministeriali. Il provvedimento prevede che a Firenze il liceo classico Michelangelo sia accorpato al liceo classico Galileo, l'istituto comprensivo Capraia Limite all'istituto comprensivo di Vinci. In delibera inoltre per la provincia di Massa Carrara disposto che l'istituto comprensivo Tifoni di Pontremoli sia accorpato al comprensivo Ferrari, il Massa 6 al Malaspina di Massa, Carrara invece il liceo scientifico Marconi all'istituto Zaccagna Galilei. A Siena previsto che l'istituto comprensivo San Bernardino da Siena sia accorpato al Federico Tozzi, Ceccangioliere, Jacopo della Quercia, all'istituto Folgore da San Gimignano al comprensivo 2 di Poggibonsi. Nella provincia di Pistoia è prevista la fusione dell'istituto Berni di Lamporecchio con l'istituto comprensivo Ferrucci di Larciano, il Walter Iozzelli di Monsumano Terme all'Antonino Caponnetto, l'istituto agrario di Pescia al Magistrale Lorenzini. A Grosseto per l'istituto Don Milani di Orbetello in delibera c'è l'accorpamento al Civinini di Orbetello, l'istituto Orsini di Castiglion della Pescaia agli istituti Grosseto 4, 2 e 5. Infine nella provincia di Lucca per l'istituto di Bagni Lucca previsto l'accorpamento all'istituto comprensivo di Borgo Mozzano, mentre l'IC di Monte Carlo al comprensivo statale di Porcari, al liceo classico Carducci di Viareggio, allo scientifico Barsanti e Matteucci, e a Pietrasanta infine il Don Lazzari Stagia all'istituto Carlo Piaggia. Come vedete, insomma, tante situazioni, dicevamo, della polemica politica per la FLC-CGL è gravissimo il commissariamento della scuola, è un atto gravissimo e colpisce la scuola pubblica e calpesta, dice il sindacato, il ruolo delle autonomie territoriali, mentre per quanto riguarda il consigliere regionale PD Simone Bezzini, capogruppo Simona Querci, il governo usa l'alibi del PNRR, ma è sbagliato commissariare le regioni. Dicevamo delle autonomie, perché naturalmente poi il dimensionamento ha un significato differente a seconda dei territori in cui si colloca. Allora, buonasera e grazie di essere con noi a Francesco Limatola, che è presidente dell'Unione Province Italiane per quanto riguarda la Toscana. Grazie, presidente.
Sì, buonasera.
Abbiamo letto tutti gli istituti, no? Che sono molto differenziati su base territoriale, ma insomma, dal vostro punto di vista, peraltro la provincia ha una competenza diretta, no? Sugli istituti scolastici, che significato ha questo commissariamento?
Guarda, noi riteniamo che sia una scelta ingiusta nel merito e nel metodo. Nel merito perché interviene su un settore strategico come la scuola pubblica, peraltro senza tenere adeguatamente conto della reale consistenza della popolazione studentesca, ma non tiene conto nemmeno delle specificità territoriali, delle aree interne. Nel metodo perché scavalca un lavoro serio, ma davvero serio, di confronto istituzionale che in Toscana è stato portato avanti con grande responsabilità dalla regione insieme alle province e ai comuni. E quindi abbiamo condiviso che sarebbe stato necessario attendere l'esito del ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica prima di assumere decisioni così rilevanti da parte del governo, e sarebbe stato davvero rispettoso, corretto delle istituzioni attendere quel pronunciamento. Intervenire ora con un commissariamento significa davvero forzare un processo che incide direttamente sui territori, sulle comunità scolastiche, senza peraltro tenere conto dei dati reali che la regione sta portando all'attenzione del governo.
Allora, prendo spunto da un messaggio arrivato dal nostro ascoltatore o ascoltatrice, vediamo un attimo. Roberto ci dice: grave anche per la tempistica, visto che arriva a pochi giorni all'apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Esatto, credo che proprio oggi, peraltro, no, è stato dato il calendario per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Ma quello che le volevo chiedere è, appunto, è stato un fulmine al ciel sereno per voi o ve l'aspettavate?
No, è stato un fulmine a ciel sereno. Abbiamo saputo che le regioni che non avevano attuato il dimensionamento scolastico, peraltro sulla base di numeri che sono stati confutati dalle stesse regioni, sono stati convocati in Consiglio dei Ministri e è stata data notizia del commissariamento. Guardi, io penso che il dimensionamento scolastico non possa essere trattato come una sorta di esercizio contabile, ecco, perché dietro ogni istituzione scolastica ci sono servizi, presidi educativi, comunità vive, posti di lavoro, e quindi forzare i tempi rischia davvero di produrre effetti negativi, soprattutto nelle aree più fragili, aumentando peraltro le diseguaglianze e indebolendo la scuola pubblica. Io penso che la riduzione della popolazione studentesca debba essere l'occasione per eliminare per esempio le classi pollaio in alcune zone, mentre in altre zone per esempio portare il tempo pieno, perché questo significa investire nella scuola pubblica e nel futuro delle nostre comunità.
Chiaro.
Sulla scuola non si taglia, si investe.
Diciamo però che al momento non sono previsti delle chiusure, no, di plessi didattici. È una questione che riguarda l'amministrazione e la gestione degli istituti, se non erro.
Sì, riguarda le autonomie scolastiche. Guardi, però quando si accorpa l'istituto A con l'istituto B e l'istituto A 50 dipendenti, l'istituto B 50 dipendenti, non è che A più B fa 100, ma fa meno, e quindi il rischio che a lungo andare si possano produrre mancanze di personale e quindi chiusura dei plessi, soprattutto quelli più piccoli, dove peraltro io faccio il sindaco di un comune, Roccastrada, che è 284 km quadrati, ha plessi scolastici pressoché ovunque, che teniamo il tempo pieno anche investendo risorse comunali, si rischia, mancando il personale scolastico, perché alcuni plessi, nonostante gli sforzi che noi facciamo, vadano poi a chiudersi o comunque a chiudere il tempo pieno. E questa è una profonda ingiustizia, soprattutto per le aree più fragili di questa, nel nostro paese.
Grazie Francesco Limato, la presidente UPI Toscana. Buona serata.
Buona serata a lei.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora parliamo del referendum sulla giustizia, il referendum confermativo costituzionale, dunque senza quorum, sulla riforma della magistratura approvata dal Parlamento nel 2025. Riforma che, tra le altre cose, introduce la separazione delle carriere tra giudici e PM, modifica l'elezione del CSM. La Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato che si voterà il 22 e il 23 marzo, come avete sentito anche da Popolare Network. Ci sono dei ricorsi in merito perché la tempistica non rispetterebbe quelli che sono i tempi previsti dalla Costituzione per l'indizione del referendum medesimo. Vedremo. Nel frattempo a Firenze sono attivi i comitati per i no e per i sì. Tra ieri ed oggi, due importanti iniziative per raccontare ai cittadini le diverse ragioni referendarie. Cosa che peraltro abbiamo provato a fare questa mattina ai nostri microfoni con un faccia a faccia che troverete in versione integrale anche video su controradio.it e di cui facciamo ascoltare un estratto. Ospiti il professor Carlo Fusaro, costituzionalista, presiede il comitato scientifico di Libertà è Uguale, i riformisti che appoggiano la riforma costituzionale, e dall'altro lato l'avvocato Paolo Solimeno di Giuristi Democratici, contrario alla riforma costituzionale.
Una riforma così è un fatto politico, non è un fatto di schieramento. Il codice di procedura penale fu riformato nel 1989, gli autori sono considerati Gian Domenico Pisapia, padre del Pisapia sindaco di Milano, e ancor di più Giuliano Vassalli, capo della resistenza socialista. Non c'è dubbio che il processo accusatorio è il processo dei paesi liberal-democratici a fronte del processo inquisitorio, tipico invece di altre fasi storiche, e era stato proprio del codice Rocco, del codice appunto fascista, il completamento di quella riforma che vede le due parti sullo stesso piano davanti al giudice terzo. Prima è stata la riforma dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e poi la separazione delle carriere. Perché? Perché è assolutamente necessario che chi giudica non abbia nulla a che vedere in nessun senso con chi accusa e naturalmente anche con chi difende, perché appunto deve essere terzo.
La modifica più rilevante secondo noi è quella, cioè è quella non di separare le carriere che appunto, come ha detto, sono sostanzialmente già separate, o meglio perlomeno sono separate le funzioni, cioè è quasi impossibile, e lo fanno poche decine sui 40-50 magistrati l'anno, è quasi impossibile passare da una carriera all'altra, cioè da PM a giudice. Questo da quando è stata approvata la legge Cartabia, legge 71 del 2022, articolo 12, dice che il magistrato che vince un concorso e che sceglie una funzione di PM nella tal procura o di giudice nel tal tribunale all'inizio della sua carriera può poi cambiare solo cambiando distretto, cioè cambiando regione, entro i 9 anni dall'inizio del suo servizio. Non può più farlo e lo fanno in pochissimi. Lo fanno sostanzialmente per tornare a casa. Si vuole che non lo si faccia più? Bene. Separare anche le carriere vuol dire che chi studia a giurisprudenza e poi fa un esame per PM, oppure fa un esame per giudice. Ecco, separare quella che si dice la cultura della giurisdizione in modo così netto vuol dire preparare e formare dei giuristi per fare gli accusatori o preparare dei giuristi per fare solo i giudici.
Sulla faccenda della unità della giurisdizione io penso che sia sostanzialmente un costrutto ideologico che punta a difendere l'unicità delle carriere e si fonda su un'idea che non è quella del processo accusatorio ma è appunto quella del processo inquisitorio, che il pubblico ministero per la legge debba cercare prove anche a vantaggio dell'imputato, assolutamente vero, ma che questo accada nella stragrande maggioranza dei casi. In realtà il pubblico ministero si costruisce un'ipotesi accusatoria e quella persegue con tutta la capacità e l'incisività di cui è capace, quindi questa storia storia della unicità della cultura della giurisdizione, a me sembra una balla solenne.
Venendo alla questione del CSM, noi abbiamo il CSM in Italia come organo di autogoverno della magistratura, pensato dai costituenti per garantire la separazione dei poteri e per frapporre fra i magistrati, che sono dei dipendenti pubblici a tutti gli effetti, e i poteri dello Stato, sostanzialmente il governo e il Parlamento, gli altri due poteri che classicamente si individuano, e quindi fra i magistrati e il loro datore di lavoro, un organismo che doveva essere indipendente e garante, cioè lì si doveva realizzare. Perché cosa fa il CSM, pensandolo unitario, anche spacchettato, poi le funzioni restano le stesse? Il CSM decide gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, le destinazioni, i trasferimenti, i procedimenti disciplinari e gli incarichi. Ora, cosa fa la modifica costituzionale? Intanto spacchetta in CSM del PM, CSM dei giudici e alta corte disciplinare, e prevede che, pur mantenendo una prevalenza numerica dei membri togati, dei membri magistrati, prevede che i membri magistrati siano estratti a sorte fra la generalità dei magistrati, fra tutti i magistrati, che sono circa 9.000. Invece i membri politici sono sì estratti a sorte, ma da una platea votata dal Parlamento in seduta comune entro 6 mesi dall'insediamento, quindi sono eletti sostanzialmente.
Non c'è che fare delle liste che saranno fatte da maggioranza e opposizione, ovviamente, quindi saranno liste miste. Dopodiché queste liste miste di autorevoli giuristi verranno estratti a sorte. Perché questi debbano essere improvvisamente pericolosi politici che interferiscono con l'indipendenza dei due CSM non lo capisco, almeno non è, può essere peggio di oggi.
John Carpenter's Other World, la rassegna dedicata al maestro del cinema horror fantascientifico. Alla compagnia dal 19 gennaio e lunedì sera 14 appuntamenti per rivedere sul grande schermo i film cult di John Carpenter.
Che diavolo è successo qua dentro?
Mike era un uomo quello o che cos'altro?
Da Halloween, la notte delle streghe, a La Cosa, passando per Essi Vivono, il villaggio dei dannati, 1997, Fuga da New York e tanti altri titoli. L'abbonamento a 10 spettacoli costa solo 35 euro e per chi si abbona entro il 15 gennaio, prezzo super speciale a soli 30 euro. info@cinemalacompagnia.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 16:30, La Magnifica Imperfezione, giro del mondo su una palla in volo. Un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo che attraversa 5 continenti e accompagna lo spettatore lungo il percorso del Novecento. Sul palco Andrea Zorzi, fuori classe della pallavolo mondiale, e l'irresistibile Beatrice Visibelli. Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna. Code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di la Strassigna e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Si ricorda che fino al 30 gennaio resterà chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now.
Pitti, immagine uomo, l'edizione 109 pronta a segnare un cambio di passo nel settore moda. Dopo un 2025 segnato da pessime congiunture internazionali, conflitti, guerre commerciali, i famosi dazi, il Made in Italy guarda la ripartenza come un rinascimento industriale dell'Occidente. Dal 13 al 16 gennaio alla Fortezza d'Abbasso a Firenze 750 brand, di cui il 47% esteri. La kermesse del fashion maschile segna anche l'apertura a nuovi mercati. Il ministro dell'impresa Adolfo Urso annuncia l'apertura della casa del Made in Italy per aiutare le imprese su investimenti e internazionalizzazione. Sentiamolo al microfono in Santa Salvato, subito dopo Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.
Inizia in un momento complesso per tutto il settore della manifattura italiana, direi, però con dei segnali molto positivi. Voi sapete che i dati della fine del 2025 sono stati migliori del previsto. Da parte nostra c'è stata una grande selezione degli espositori italiani e stranieri, siamo a oltre 750 espositori. Se si guardano i dati del fatturato, siamo a 1,2 miliardi grosso modo, che è di più di quello che fatturavamo nel 2019. Quindi tutto sommato l'industria soffre, è cambiata la distribuzione, hanno chiuso un sacco di negozi, però nell'uomo l'Italia tiene. Il calo dell'export previsto è del 2%, quindi una percentuale senz'altro significativa ma ancora sostenibile. C'è un grande cambiamento nella distribuzione, questo è il vero fattore. Sappiamo cosa sta succedendo negli Stati Uniti con i grandi department stores, però c'è gran voglia nell'economia reale di reagire e trovare delle nuove strade.
La fiera che apre quello che noi pensiamo possa essere l'anno della ripresa dopo le difficoltà dovuto a congiunture anche internazionali dello scorso anno. L'anno della ripresa, a cominciare proprio dalla moda, dallo stile italiano, che si fa largo nel mondo, anche nei nuovi mercati.
E proprio oggi a Firenze, come in tutta Italia, lo sciopero dei taxi, adesione totale, secondo quanto ha dichiarato il presidente nazionale Euritaxi e presidente 4390 Taxi Firenze Claudio Giudici. Tra le richieste, la tutela del servizio pubblico, norme che regolino le piattaforme tecnologiche, oltre al completamento della legge 1219 contro l'abusivismo. Ci sono davvero pochi taxi oggi in città, ha aggiunto Giudici. Se dicessi che la percentuale del 99% sarei basso, perché oggi c'è veramente un'adesione totale. Le uniche vetture che stanno lavorando sono quelle dedicate alla tutela delle fasce deboli. A Firenze anche dal 4242 si parla di un'adesione molto alta. Garantiamo i servizi essenziali come per coloro che devono urgentemente andare in ospedale. I comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e la provincia di Prato hanno provveduto ieri alla notifica dei ricorsi contro il decreto di valutazione di impatto ambientale sul nuovo aeroporto di Firenze. I ricorsi saranno depositati entro 30 giorni al TAR, come previsto dalla legge, secondo quanto spiega il Comune di Campi dando notizia della notifica. Tra i profili di illegittimità evidenziati emergono, secondo comuni ricorrenti, carenze istruttorie, procedimentali, documentali, che in molti casi hanno portato a deludere, dicono, le questioni ambientali, a sottostimare il fortissimo impatto che l'opera avrà sulla piana e sulla vivibilità. Secondo gli enti locali ricorrenti, sia in fase di analisi che di definizione dei fondamenti su cui poggia il nostro ricorso, è emersa una sostanziale coincidenza tra i problemi di questo progetto e i problemi del vecchio, che arrivano poi a tradursi nei profili di illegittimità che contestiamo di fronte al TAR. E dopo anni di ricorsi presentati dall'amministrazione comunale contro l'aeroporto, a Prato ora sono le associazioni ambientaliste a raccogliere il testimone della protesta contro il progetto. Sentiamo i dettagli. dettagli dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Le associazioni ambientaliste di Prato si caricano il peso della bandiera politica locale, orfana della gestione amministrativa della città commissariata. Ovviamente lo fanno sull'unico punto programmatico su cui destra e sinistra sono concordi in città: la contrarietà al nuovo progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze. 14 associazioni si sono rivolte allo studio legale Giovannelli, Masi Cecconi e Associati di Prato, che ha presentato così 4 ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana contro la nuova pista. Nel mirino c'è il decreto del Ministero dell'Ambiente che ha dato il via libera ambientale al progetto, sostenendo la sua compatibilità con l'area del Parco Agricolo della Piana di Firenze, Prato e Pistoia. Una compatibilità che secondo le associazioni semplicemente non esiste. Nel ricorso si chiede infatti l'annullamento del decreto e di tutti gli atti collegati perché, spiegano i promotori, il nuovo sviluppo aeroportuale metterebbe a rischio un'area già fragile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e sanitario. Tra i soggetti che hanno firmato il ricorso ci sono Legambiente, WWF, l'IPU, Italia Nostra, ISDE Medici per l'Ambiente, Medicina Democratica, il Comitato No Aeroporto di Prato, Provincia, VAS, Vita, Ambiente e Salute e l'Ordine degli Architetti di Prato, insieme ad altre realtà della Toscana. La decisione arriva pochi giorni dopo la scelta del Comune di Prato, che ha deciso di non presentare ricorso contro il progetto, come era avvenuto in passato. Il commissario straordinario Claudio San Martino ha infatti sospeso il giudizio, commissionando una ricerca di approfondimento. Secondo lo studio di acustica ambientale, l'ampliamento indicherebbe un impatto moderato del rumore sugli abitanti. Il commissario ha chiesto e ottenuto dalla regione di aprire un tavolo per valutare opere di mitigazione, ma per le associazioni ambientaliste questo non basta. La piana, dicono, non è compatibile con una nuova pista. E ora sarà il TAR a decidere, così come su gran parte dei ricorsi dei comuni limitrofi a Prato.
È una sentenza che fa storia. Dice che il test del carrello nuoce alla salute, cioè in violazione dell'articolo 2087 del Codice Civile. Queste le parole dell'avvocato Andrea Stramaccia, legale della CGIL di Siena, che ha seguito la vicenda del cassiere PAM, licenziato appunto con il test del carrello, e che commenta così le motivazioni della sentenza del giudice del lavoro che il 29 dicembre scorso ha sancito appunto l'illegittimità del licenziamento e il reintegro del lavoratore. La decisione poi di Fabio Giomi di non tornare al suo posto di lavoro in PAM e optare per l'indennità sostitutiva prevista dalla legge non cambia la valenza, anche come precedente, della sentenza, come ci conferma Mariano Di Gioia, che è segretario generale Filcan CGIL di Siena.
Avevamo visto lungo già nel momento in cui Fabio si era recato presso i nostri uffici con la lettera di licenziamento, e la sentenza dimostra e certifica che il test del carrello è illegittimo, perché sostanzialmente la PAM, ma proprio come diceva lei, non è più una questione solo ed esclusivamente di PAM, quel test non può essere utilizzato per fare verifiche su lavoratrici e lavoratori. Ci sono alcune aziende che provano con meccanismi poco belli e molto ortodossi a provare a svecchiare i propri reparti. Quindi quello che è successo, la sentenza lo dice all'interno delle proprie pagine, perché ovviamente ricordo a tutti che non è stato solo a Siena il test del carrello, ma anche in altre province di questo paese era stato utilizzato e messo in piedi proprio nei confronti delle persone più anziane, sia dal punto di vista di età anagrafico, ma anche da un punto di vista di età aziendale, di permanenza all'interno dell'azienda.
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vuoti e non assegnati a Firenze continuano ad essere tra i 570 e 575. E quanto ci ha detto oggi CasaSpa in commissione controllo, il costo medio di recupero di un appartamento è di 25.000 euro più IVA, ma ci sono circa 90 unità considerate oggi non recuperabili per i costi eccessivi. Questo è quanto afferma il capogruppo di Sinistra Progetto Comune in Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi. Per queste Palazzo Vecchio sta ipotizzando di destinare, seppure temporaneamente, gli spazi a edilizia residenziale sociale per le cosiddette fasce grigie, perché così potrebbe accedere a fonti di finanziamento che mancano per l'ERP. Sarebbe un errore in termini di scelta politica, in più ci sembra discutibile, dice Palagi, l'interpretazione della legge regionale che lo renderebbe possibile.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 14 gennaio alle 17.30 Gianfranco Pacchioni presenta Scienza Chiara, Scienza Scura, Ricerca Pura, Ricerca Militare, Big Tech, Il Mulino Editore. Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Cosa può fare un ascoltatore consapevole per restituire ciò che Controradio gli ha dato in tutti questi anni? Può scegliere di associarsi al Controradio Club e far continuare una bella storia. In molti lo stanno già facendo anche per la prima volta. E tu ci stai ancora pensando?
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, escluso sabato e festivi.
Sabato 17 gennaio, dalle 10 alle 18.30, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantesimo.
Controradio.
La guerra.
Dopo oltre due settimane di proteste che hanno interessato quasi tutte le province dell'Iran, le autorità hanno provato a diffondere il messaggio che la situazione sia tornata sotto controllo, ma il blocco totale di internet delle comunicazioni telefoniche continua ininterrotto da giovedì. Poche e drammatiche immagini di corpi a terra, cadaveri agli obitori, ma anche forze di polizia che sparano direttamente al volto dei manifestanti, sono uscite in questi ultimi giorni grazie ad alcuni terminali Starlink presenti nel paese. Chiara Brilli ha intervistato Zoya del movimento Donna, Vita, Libertà.
Purtroppo le informazioni che riusciamo a ottenere non provengono direttamente dai nostri parenti, perché come sapete sono 4 giorni che stiamo cercando, precisamente da giovedì, cercando di contattarli disperatamente, ma non riusciamo assolutamente a prendere la linea, quindi sono totalmente isolati dal resto del mondo. Le fonti però che abbiamo provengono spesso da Iran International, Iran Human Rights, e parlano addirittura di più di 2000 morti negli ultimi 4 giorni. Talvolta riusciamo a ottenere anche qualche messaggio da qualche manifestante che ci viene pervenuto. Purtroppo durante le manifestazioni che si sono verificate negli ultimi 4 giorni, i pastaran e i basiji sparano direttamente sulla folla, quindi ci sono moltissimi morti, gli ospedali non sanno più come fare perché non riescono neanche a recepire chirurghi e altri medici, perché non riescono a contattarsi fra di loro, nonostante le numerose migliaia di morti che ci sono, i cittadini continuano a protestare, ci sono capannoni pieni di cadaveri ed è qualcosa di veramente angosciante, sinceramente, che non si può sentire ad oggi. E addirittura vengono richiesti dei soldi per poter riottenere il corpo di un defunto caro. E la situazione non è assolutamente sotto controllo, come vogliono farci credere, e le persone stanno continuando ad andare avanti con la loro protesta.
Abbiamo raccontato in questi anni la mobilitazione, la nascita e la mobilitazione di Donna, Vita e Libertà sul nostro territorio. Abbiamo raccontato le proteste delle donne iraniane, ma abbiamo raccontato anche negli ultimi giorni questa popolazione che adesso è rappresentata in maniera oltre i generi, oltre le categorie, un logoramento della popolazione iraniana che, partito da una crisi economica, si è trasformata in una delle più grandi sfide per il sistema teocratico che governa l'Iran.
Assolutamente sì, noi siamo nati anche noi nel 2022, quindi con le manifestazioni. Queste però sono proteste diverse. Se quelle erano proteste effettivamente che partivano da una frangia della popolazione, ad oggi parlano, gli iraniani non parlano di proteste, parlano di rivoluzione. L'unica alternativa purtroppo è che il regime cada e che si instauri finalmente la possibilità per il popolo di scegliere quello che è il loro sistema di governo, una protesta trasversale per il popolo. Loro purtroppo non hanno al momento la possibilità di parlare con l'esterno. Al momento ci sono state indette altre manifestazioni, ora vediamo anche noi, cercheremo di diffondere il più possibile anche sulla nostra pagina e con i nostri contatti quelle che sono le manifestazioni a cui la popolazione può partecipare per manifestare solidarietà al popolo iraniano. I diritti umani devono valere per tutti.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo questa sera viene da Castiglione Fiorentino, che è, per chi non lo conoscesse, una splendido borgo, come si dice ora, tra l'Aretino, l'Umbria, le Marche, insomma, un crocevia veramente di grande pregio anche ambientale, oltre che artistico, a pochi passi dalla culla di Piero della Francesca. Insomma, è una cittadina importante anche dal punto di vista turistico, anche se per fortuna ancora non turistizzata, potremmo dire, almeno non in maniera eclatante come capita purtroppo noi in troppi borghi della Toscana. E a Castiglione Fiorentino si è registrato l'altro giorno l'allarme del sindaco Mario Agnelli, che è collegato con noi. Buonasera sindaco, grazie di essere
buonasera
con noi.
Buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Che è, insomma, un post su Facebook della sua pagina, ha detto: beh, ci sono stati qui 14 decessi nel giro di 9 giorni, c'erano stati in media nel 2025 uno ogni 3 giorni, c'è preoccupazione. Lei ha definito, insomma, numeri anomali, poi oggi un pochino ha addolcito i toni, no? Insomma, ci dica lei, che sta succedendo?
Ma intanto grazie di questo spazio che mi consente anche un po' di chiarire, perché questa vicenda ha assunto dei contorni quasi internazionali.
Ma lei se l'aspettava, sindaco? No, immagino.
Assolutamente no, assolutamente no, perché il mio post è stato un atto di vicinanza a quelle 14 famiglie, molte delle quali io le conosco personalmente, perché sono il sindaco da oramai 3 legislature di una comunità di poco meno di 13.000 abitanti, quindi diciamo che ci conosciamo tutti, e nella conoscenza che c'è in un paese come il mio, io abitualmente una visita per porgere le condoglianze a coloro, alle famiglie di coloro che sono deceduti, la faccio sempre molto volentieri. In questo inizio dell'anno, dove poi ci auguriamo tutti le migliori cose, no? Festeggiamo la fine dell'anno 2025 augurandoci un 2026 scoppiettante, io mi sono trovato un giorno sì, l'altro pure, alla camera mortuaria per salutare queste persone che purtroppo hanno perso la vita in varie situazioni e con varie patologie. Quindi, facendo mente locale che in una comunità come la mia ci sono stati 133 decessi nel 2025, ritengo che 14 decessi in 10 giorni circa sia un dato abbastanza anomalo. Trovani sia che anche le camere ardenti per dove vengono esposte le salme a un determinato momento non erano più sufficienti. Quindi io non ho voluto lanciare allarme sociale, io ho voluto lanciare porre le mie condoglianze, ma sicuramente di come hanno pensato la stragrande parte dei miei concittadini, dire che questo trend insomma era abbastanza difficile da accettare e comunque da considerare normale.
Allora, sindaco, specifichiamo che da quel momento mi sembra non ci siano stati più decessi.
Evidentemente serviva al mio posto.
Appunto, diciamo che la triste mietitrice letto il suo posto si è un attimo fermata, ma al di là di tutto e nel rispetto ovviamente di chi ha perso i cari eccetera eccetera, è ovvio che i numeri balzano all'occhio. Sono, come lei ha ricordato, però le cause sono diverse, no? Nel senso che può essere una coincidenza, diciamo così,
può rientrare tra quelle che possono essere definite coincidenze tragiche. Ma io voglio sottolineare una cosa: io il sindaco lo faccio così, non mi sento il pastore che conta il suo gregge, però io tengo a mente bene questi dati perché festeggio facendo suonare a festa la torre civica del Cassero con le campane che suonano ogni nuova nascita in questo comune, e ovviamente partecipo al cordoglio delle persone che perdono la vita. Purtroppo questo rapporto anche nel 2025 vede 74 nascite e 133 decessi, quindi la decrescita demografica esiste anche a Castiglione Fiorentino. In ogni caso non credo che quello che è successo da noi rappresenti un unicum, perché in questo momento dove si registra il picco influenzale, dove, lo dice Maria Agnelli, ma i pronti soccorsi degli ospedali sono abbastanza intasati, trovare per credere, è un momento che probabilmente in questa stagione non stupisce più di tanto. Quindi io ho voluto mettere un punto fermo con questo dato, che è un dato, diciamo, numerico, che non è sicuramente
statistica, diciamo, eh?
Esatto, una statistica che va vista in un lasso di tempo più ampio, ecco. Perché credo che anche un sindaco, un'amministrazione comunale, quando tiene presente anche quello che accade intorno ai propri cittadini, credo che faccia semplicemente il suo dovere.
No, ma poi voglio dire, lei ha detto è un dato anomalo, come dire, il confronto con i dati precedenti è oggettivamente in questo senso. Ora si tratterà di capire, fuori dal tono anche un po' scherzoso con cui abbiamo voluto affrontare l'argomento, era naturale, perché altrimenti appunto avremmo rischiato di andare su un tono eccessivamente funereo, però ora si tratta di capire in realtà quello che potrà accadere nei prossimi mesi, no? Perché se confermasse un trend così importante, evidentemente poi una causa andrà cercata in un modo o un altro.
Io però da questo punto di vista, a chi anche tra i suoi colleghi me l'ha chiesto, faccio fatica a trovare comunque delle risposte, perché io
no, ma non chiaramente non compete a lei, sindaco, cioè immagino che competerebbe alla ASL, a chi ha le responsabilità in materia di sanità, non certo a lei, chiaramente lei ha fatto il suo, per cui sindaco, grazie di essere stato con noi, buona serata e buon lavoro a lei.
Sono io che ringrazio voi che mi avete anche permesso di fare ulteriore chiarezza, perché in questi ultimi giorni Questo trend, diciamo così, si è anche arrestato.
Grazie, buona serata.
Buona serata a voi.
Insomma, questo per quanto riguarda Castiglione Fiorentino. Io consiglio comunque una visita a Castiglione Fiorentino, che non ci fosse stato, perché è un borgo molto bello, peraltro vicino a Cortona, poi vicino c'è Monterchi, dove c'è la famosa Madonna del Parto di Piero della Francesca. Insomma, sono posti davvero belli, sia pur, diciamo, nella Toscana meno conosciuta, relativamente meno conosciuta. È morto questa mattina dopo una lunga malattia l'ex parlamentare toscano Ronaldo Nannicini, avrebbe compiuto 80 anni a luglio. era stato eletto 3 volte al Parlamento per l'Ulivo e per i PD, proveniva da PDS-DS, per 2 volte ha fatto il sindaco di Montevarchi in provincia di Arezzo. In una di queste peraltro prevalse per 3 soli voti dopo un riconteggio al TAR. Secondo l'autopsia svolta alle Isole Canarie, invece, la turista fiorentina Letizia Ciampi, 47enne, morta in vacanza, è deceduta per una patologia probabilmente non conosciuta, una cardiomiopatia dilatativa. Lo riporta la Nazione, dando conto dell'esame medico legale svolto dalle autorità spagnole. Non si tratterebbe dunque, come detto in un primo momento, di un'embolia polmonare. Celebrazioni oggi all'isola del Giglio, in provincia di Grosseto, nel giorno del 14° anniversario del naufragio della Costa Concordia, in cui persero la vita, lo ricorderete, 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Alle 12 c'è stata una messa di suffragio nella chiesa di San Lorenzo e Massimiliano a Giglio Porto. Alle 21:30 poi ci sarà la consueta fiaccolata che partirà dalla chiesa per raggiungere la targa commemorativa al Molo Rosso. Dopo il decennale della tragedia è stato deciso di rendere la celebrazione più sobria, una decisione che però non trova d'accordo Elio Vincenzi, che il naufragio perse la moglie Maria Grazia Trecarichi. Il corpo della donna venne trovato nell'ottobre 2013, si trovavano sulla nave dove festeggiavano i circa 50 anni in crociera di matrimonio. Meno male che mi è fatta la fiaccolata, ha detto Vincenzi, mi auguro che l'isola del Giglio non smetta mai di ricordare questa immane tragedia. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani sulla Toscana cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con deboli piogge più probabili sulle zone settentrionali, ma possibili anche altrove. I venti sono deboli meridionali con rinforzi sulla costa, i mari mossi e le temperature stazionarie oppure in ulteriore lieve aumento. È davvero tutto, tra poco la linea Milano per il Jerry Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.